parlare di questa 25esima edizione di Teatro Festival Parma abbiamo al telefono il direttore artistico Giorgio Gennari. Pronto Giorgio?
Eccomi.
25esima edizione, tu ci sei dall'inizio?
Sì, dall'inizio.
Dall'inizio, e quindi voglio dire un bel traguardo, 25 anni, una bella coerenza nel tempo.
Noi abbiamo cercato di essere coerenti, devo dire che essere coerenti costa molta fatica, devo dire, perché in quest'epoca gli eventi che nascono come funghi da tutte le parti e che soprattutto mostrano tutto ciò che è già ovvio e tutto ciò che è conosciuto, restare nella nostra coerenza come luogo dell'inatteso, del nuovo, della sorpresa, della scoperta non è facile. Finora ha funzionato, ma bisogna combattere. Noi abbiamo scelto di fare evento facendo apripista di gente sconosciuta che poi è diventata, o sono diventate delle star europee, oppure se non sono diventate delle star, comunque delle personalità importanti per il teatro e per la cultura europea.
C'è sempre stato questo particolare interesse comunque per l'attore, no? Questo meeting europeo dell'attore, che era proprio l'esigenza primaria che avevate.
Ma basta anche soprattutto riflettere com'è la figura di attore, dell'attore oggi, ancora oggi, e questo purtroppo dobbiamo continuare ad affermarlo come luogo de, come un teatro che ha prima di tutto come obiettivo affermare l'attore come suo ruolo sociale, come il suo lavoro. L'attore è il fondamento del teatro, la gente pensa che sia un regista, in effetti è l'attore, e l'attore purtroppo ancora oggi è visto come una specie di manodopera giornaliera, e non ha ancora, almeno da noi, perché noi cerchiamo di importare esempi da tutta Europa, che dove è ben diverso, purtroppo da noi l'attore non ha ancora quel riconoscimento sociale che si merita e che nella sua funzione di intellettuale e soprattutto anche di interprete di quella specie di università invisibile che è il teatro. È formazione continua per il pubblico.
Veniamo ai contenuti di questa 25esima edizione. Ci sono delle grandi produzioni che poi si alternano a spettacoli che voi avete inserito in questa sezione prototipi.
Ci sono dei temi piuttosto precisi per ogni spettacolo. Non so, c'è uno spettacolo che parla della felicità, un altro che parla della mondializzazione, è il tema profondo, degli enigmi, della tragedia che contemporanea che è comica, del tempo, delle utopie, del potere, il dolore, eccetera, eccetera. E tutto questo, tra l'altro, con un grande humor. Da Berlino, per esempio, no? Dove si interroga la felicità, si interroga quali sono i luoghi della felicità, i luoghi mentali, e lo fanno attraverso la musica di Schubert.
Ma scusami, ecco, questo Nico and the Navigators è la compagnia berlinese,
sì.
Che però vedo che si innesta anche con un gruppo di musicisti tirolesi.
Sì, certo, Schubert viene coniugato appunto con questo tema attraverso un'orchestra da ballo tipica tirolese, però suonano Schubert, un po' come da noi le bande che suonano Verdi, no? E poi abbiamo un attore che è un'icona del teatro europeo, che è Roger Planchon, che si lancia nella riscrizione di Edipo Colono per parlare della mondializzazione. Oppure c'è il più importante teatro di Budapest, il Katona Josef, che invece attraverso Kafka, il processo di Kafka, fa una specie di kermesse comico grottesca della tragedia che è il processo di Kafka. E sto parlando sempre di grandi spettacoli. C'è la Malu e Sasportes sono i due danzatori storici di Pina Bausch. Hanno creato una compagnia, Café Ada si chiama, che fanno uno spettacolo di teatro danza sul tempo che passa o anche sul tempo che stiamo vivendo, il tempo nel senso i secondi, i minuti. Ci sarà per parecchie sere nel bar l'incontro con Marx, il titolo è Marx a Parma, ed è un testo di un economista famoso americano che ci fa incontrare Marx al bar, dove lui si lamenta molto di essere solo considerato un marxista, mentre lui è Marx, e con molta ironia anche commenta quanto è distante quello che lui ha pensato forse come utopia dalla realtà che poi si è svolta dopo, oppure un vero e proprio concerto su John Coltrane, sempre nel bar a fine serata, Hello Supreme, racconta la storia di Coltrane ma attraverso un'orchestra straordinaria. Poi ci sono i famosi prototipi.
La sezione prototipi, no? Che è la parte del territorio più sperimentale del festival.
Sì, affrontiamo dei testi importanti, quasi dei classici che sono stati messi un pochino da parte. C'è La porte chiuse di Jean-Paul Sartre, per esempio, che tratta il tema della morte, è un tema piuttosto duro. Mentre di Havel facciamo l'udienza, si tratta del rapporto fra il potere e gli intellettuali, il potere e la cultura. Poi abbiamo la Elisabetta Pozzi e Maria Paiato che affrontano un altro testo contemporaneo, Frozen si chiama. Tutti questi sono piuttosto duri invece, ecco, questi sono, al contrario degli altri che ho descritto, sono piuttosto tema del dolore. Frozen di Byron Lavery, è un autore inglese. Sono testi a volte conosciuti solo per il titolo, ma mai raramente rappresentati. E poi invece Paolo Fabbri, semiologo, che si esibisce in una sua versione del Capitano Nemo. Psicanalizza il Capitano Nemo e della sua utopia di un mondo perfetto, in fondo al mare.
Il tutto si svolge negli spazi del Teatro 2, ovviamente.
Scatola magica che è il Teatro 2, cioè questo che il festival non è sparso per la città. Lo spettatore può arrivare, entrare nel primo pomeriggio e uscirsene di notte, volendo, dopo aver visto 3-4 diversi spettacoli in diversi spazi con diverse tematiche. Poi transitare anche dal bar e fare due chiacchiere con gli attori e gli artisti che sono qui. In questo senso una scatola magica apre sorprese ad ogni angolo dei corridoi e soprattutto il luogo di convivialità. Abbandonare un po' quel termine burocratico che si dice il teatro di prose. Per noi qui a Teatro 2 la prosa non è mai esistita, è esistito il teatro. Il teatro a sua disposizione la danza, la musica, il testo, gli attori. È sempre una combinazione in cui si può suscitare meraviglia attraverso tutte queste componenti. È molto riduttivo ridurre tutto a un testo letterario e basta. D'altronde noi siamo stati i primi con il teatro barocco, no? A coniugare il testo con la musica, e poi ce ne siamo scordati. Adesso vogliamo riprendere questo filo e vedere dove può portare e dove ci può portare un teatro dove non ha remore di confrontarsi con la danza e con la musica in senso profondo.
Edipo 2007 a Colono, che appunto hai citato velocemente, un thriller trash.
Roger Planchon si è messo davanti a questo testo evidentemente come una specie di summa della propria esperienza sia di attore che di intellettuale. La figura di Edipo Colono, che diventa un po' il paradigma della decadenza della società occidentale, della società europea di fronte a tutto quello, alla mondializzazione, di fronte al capovolgimento di tutti i valori che hanno un po' sostenuto. Edipo è qualcuno che va alla ricerca del luogo dove tutto questo si potrebbe ricomporre. L'ha riscritto completamente, evidentemente, il testo, mantenendo però sempre come una parafrasi in cui da un lato racconta la vicenda di Edipo, quella scritta da Sofocle, e dall'altro c'è questo testo a fronte, nella messa in scena, che accompagna la tragedia originale.
C'è anche, a proposito di grandi classici, insomma, c'è anche un William Shakespeare qui, la messa in scena di Massimiliano Civica.
È l'inizio di una ricerca attorno a Shakespeare e al testo, nella sua specie Il Mercante di Venezia, perché è un testo un po' controverso, no? È stato anche tacciato di antisemitismo. È un testo, come dice nelle sue note Civica, un testo enigmatico. È dentro questo enigma che Civica e i suoi attori hanno lavorato. Spaziamo da Shakespeare a Sofocle attualizzato, a Schubert, e poi andiamo su Brecht con Angela Winkler, che molti ricorderanno in tanti bellissimi film. È una famosissima attrice, è un'icona in Germania e in Europa. Angela Winkler che fa una specie di serata d'onore attraverso le canzoni, soprattutto di Brecht, Eisler, nella tradizione che esiste a Berlino di questa forma di espressione, che è quella del cabaret, quella della musica, dei testi impegnati, che tutti noi un po' abbiamo incrociato sia nel cinema sia a teatro.
Questo è un vero e proprio concerto, diciamo, da camera, perché poi c'è voce Angela Winkler e poi pianoforte e violino.
Certo, e anche questo incrocia appunto la presenza di un attore con a questo in senso più, diciamo, un pochino più storico, su una tradizione, cioè con canzoni e poesie di Brecht, Weil, Eisler. Diciamo che partiamo dai fondamenti di questo rapporto fra musica e teatro per arrivare con gli altri spettacoli alla contemporaneità.
Sono tutte prime nazionali, poi hanno poi la caratteristica spesso di essere purtroppo anche uniche, perché si vedono poco in giro, e a venire a vedere questi spettacoli, penso ai lituani, insomma, da Necrosius agli altri, la bellezza, lo stupore che si ha nel vedere questa idea di messa in scena che è altra, no, rispetto a quello che abitualmente poi siamo abituati a vedere in Italia.
E questo è un po' la funzione dei festival, quello di debuttare una proposta. Tu hai citato Necrosius, siamo stati cocciutissimi negli anni 80 a ripresentare Necrosius la prima volta nell'88 e poi ancora i primi anni 90, per arrivare alla fine degli anni 90 prima che potesse, perché non è così facile, potesse avere questo riconoscimento unanime, questo successo quasi ormai è diventato una specie di mito, no? Necrosius, tu hai citato Necrosius, ma potrei dirne altri, no? Ed è la funzione del festival, cioè quello.
Sì, ma ho citato lui anche perché poi non vi siete limitati a lui, per esempio, come dicevano per il discorso di questa scuola lituana o comunque, no, dell'est, sì, europeo, anche lì un interesse particolare avete avuto.
Da cominciare, abbiamo fatto circa 10 anni in tutto con l'est. Abbiamo spazzato da un punto all'altro dell'ex Unione Sovietica, oppure dall'Ungheria, cioè, mi ricordo il Catona, che ormai è la sua presenza fissa a Milano, Necrosius, altri registi della Lituania, Vassiliev, poi Fomenko. Diciamo che ne siamo contenti, cioè questo vuol dire che abbiamo seminato. Ognuno di noi vorrebbe che tutto crescesse più alla svelta, ma tutto cresce col tempo necessario, e un festival internazionale deve avere la pazienza di seminare e aspettare che tutto questo. Se posso citare, voglio dire, i nostri 25 anni siamo stati i primi a cominciare a parlare di rapporto fra il patrimonio artistico e il teatro. Abbiamo in tempi non sospetti presentato quello che poi è diventato anche una moda, il teatro ebraico nel 99, oppure per la prima volta in Europa dopo la rivoluzione comunista il teatro iraniano. Se un festival ha ragione di esistere è questa, quella di presentare lo sconosciuto. Il conosciuto spetta ad altri.
E poi in questi 25 anni poi è cresciuto anche, voglio dire, lo spazio, siete riusciti a consolidarvi proprio anche nel territorio, a Parma, con lo spazio, col teatro 2, insomma, voglio dire, questa scatola magica che hai detto prima, voglio dire, negli anni ve la siete conquistata, ve la siete ristrutturata.
È una bella avventura che continua, è cominciata nel 71, giusto dopo il 68, è cominciata dentro un'utopia che poi si è realizzata, cioè quella che anche allora non era così, voglio dire, evidente che in una città di provincia si potesse costruire un teatro di livello europeo, con un festival, con rapporti internazionali, che facesse scuola, perché negli anni 80 specialmente il teatro internazionale non circolava. Oggi tu dici circola poco, ma allora non circolava nulla, tutti venivano qui se volevano vedere cosa faceva Bergman, appunto, piuttosto che Peter Stein o la Pina Bausch. Oggi il panorama è cambiato, ma allora è stato un lavoro pionieristico forte, ci siamo inseriti dentro a una necessità vera che ha l'Italia, cioè quella di sprovincializzare la propria cultura. Tutto questo è vero ed è andato pari passo con la crescita anche di una città, questo non dimentichiamo, ma come tante altre. Era una città che alla fine degli anni 60 aveva, credo, 20 o 25 abbonati che andavano a teatro. Oggi si parla di Parma come la città dei teatri. Il nostro festival non è molto differente dai grandi eventi come il festival di filosofia o di letteratura. Il nostro è un festival di teatro e di questo, di letteratura, di filosofia, se ne fa un largo uso sul palcoscenico. È chiaro che io sono molto attento quando scelgo gli spettacoli che non siano testi semplicemente recitati. Voglio dire, chi va a vedere Necrosius, il lituano, non penso abbia una... Eppure oggi c'è un pubblico di massa che va a vedere Necrosius con i sovratitoli e non è assolutamente deluso, anzi, tutto quello che succede in scena parla molto di più delle singole parole, che comunque si vedono lassù quando uno ne ha voglia.